Diciamo che ci sono dei momenti della vita in cui il soggetto è chiamato a fare un salto e allora non tutti riescono a farlo questo salto, alcuni precipitano. Quando si precipita ci si deve inventare qualcosa d'altro per poter stare in piedi. La creazione di sintomi è un'invenzione anche in un certo senso che permette al soggetto di agganciarsi da qualche parte per non precipitare nell'abisso.
Sfortunatamente per la psicologia, tutti pensano di essere psicologi. Avrà sicuramente ragione Jean Piaget, che ha scritto questa frase e psicologo lo era davvero. Ma allora noi comuni mortali, che facciamo con quel bisogno di capirci qualcosa, di comprendere, spiegare e raccontare quello che tutti pensiamo e proviamo? Io sono Daniela Collu e questo è Sigmund, un podcast del Post che ha, come me, il pallino della psicologia. In ogni puntata, grazie all'aiuto di un ospite professionista, affrontiamo un tema cercando di capire e approfondire argomenti, linguaggi, confini e nomi di ciò che ci passa per la testa, per fare chiarezza e sciogliere le complessità. Oggi, insieme al professor Domenico Cosenza, psicoterapeuta e psicoanalista, membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, parliamo di psicopatologie, altrimenti detti disturbi mentali. Dottor Cosenza, benvenuto.
Grazie.
Allora, la prima domanda che le faccio è corretto quello che ho detto? Cioè, le due definizioni si possono usare come sinonimi?
Diciamo che le psicopatologie indicano il campo complesso delle forme della sofferenza psichica. In epoche più recenti, agli ultimi 50-60 anni, si sono iniziati a definire disturbi, dall'americano disorders, come viene utilizzato nel più importante manuale di classificazione dei disturbi mentali che è in circolazione ormai da diversi anni in varie edizioni.
Cosa sono le psicopatologie? Possiamo dare una definizione?
Sono quelle forme di sofferenza psichica nelle quali gli esseri umani presentano delle difficoltà non riconducibili a una causalità di tipo organico.
Ok, non è un mal di pancia, questo stiamo dicendo.
Esattamente, esattamente.
Le tipologie di disturbo mentale sono tantissime e alcune sono diventate, ahi noi, tristemente familiari proprio perché sono molto diffuse e anche molto trasversali. Qualunque sia il contesto sociale o familiare da cui veniamo, infatti, di certo conosciamo qualcuno che abbia sofferto di disturbi d'ansia o di disturbi dell'apprendimento o di disturbo da deficit dell'attenzione, magari in tenera età o durante la scuola. Sicuramente abbiamo sentito parlare di schizofrenia, di disturbi dell'umore o di personalità, fino a quelli di cui si parla tantissimo oggi come il disturbo del comportamento alimentare. Ovviamente ognuno di questi ha caratteristiche proprie e va affrontato con metodi diversi, ma esiste una macroclassificazione che li orienti, che li raccolga tutti?
Se ci atteniamo alla descrizione dei disturbi mentali, abbiamo diverse aree di classificazioni che per esempio sono rappresentate dal manuale del DSM nelle sue varie edizioni. Adesso siamo arrivati alla quinta, che è la più recente. Altra cosa è se consideriamo di un livello più radicale, più strutturale della sofferenza, e allora abbiamo a che fare con delle grandi aree che possono essere ricondotte all'ambito della nevrosi e all'ambito delle psicosi.
Che differenza c'è?
Che l'ambito delle nevrosi è caratterizzato dal fatto che comunque il soggetto ha incorporato una legge, un limite, e questo gli permette di avere un rapporto un po' più flessibile con gli eventi traumatici della vita. Riesce, diciamo, ad avere una maggiore capacità di far fronte ai traumi. Nelle psicosi abbiamo a che fare invece con un fallimento di questa incorporazione della legge, che quindi espone il soggetto in modo molto più evidente alle incombenze della vita.
Dunque, una prima distinzione può essere questa: il paziente nevrotico mantiene un contatto con la realtà e riconosce una sorta di malfunzionamento, mentre nel paziente psicotico c'è proprio una alterazione della percezione della realtà. Lei dice in modo molto più evidente, ma quali sono gli effetti visibili di questi disturbi? I sintomi ci dicono già di fronte a quale tipo di disturbo ci troviamo?
nell'ambito delle nevrosi ha dei sintomi che possono prendere varie forme, possono presentarsi in varie modalità e che però hanno sempre un effetto particolare su chi le sperimenta, cioè contengono al loro interno una dimensione enigmatica, nel senso che al soggetto gli accadono delle cose ma lui non sa perché. Però gli interessa, si pone la domanda di che cosa vuol dire quello che mi accade, una volta verificato che non si tratta di problemi medici o di problemi riconducibili a delle causalità esterne precise.
Non ho perso la memoria perché mi è caduta una tegola in testa,
esatto.
Questo diciamo.
È a quel punto che emerge una dimensione enigmatica del sintomo psichico. Ed è a quel punto che il soggetto si pone la domanda, ma perché mi accade questo e che cosa vuol dire? Tendenzialmente quando una manifestazione sintomatica si accompagna a questa domanda, noi ci muoviamo in un ambito che è quello della nevrosi, in cui il soggetto ha un rapporto di questo genere con la sua sofferenza ed è nella condizione di poter riconoscere anche una propria implicazione in quello che gli accade.
Ok, quindi nella nevrosi il paziente è parte attiva nell'indagine sul sintomo e sulle ragioni che lo scatenano. Vive una sofferenza e si interroga. E nella psicosi invece?
Nel quadro della psicosi la questione è diversa, nel senso che il soggetto tende a vivere ciò che gli accade come qualcosa che lo invade, che è più forte di lui, che viene dal fuori, che si impone come una forza che si impossessa di lui radicalmente. Questo si manifesta nei cosiddetti fenomeni elementari che sono le allucinazioni e i deliri. Cosa succede? Soprattutto nelle allucinazioni acustiche. Il soggetto si sente parlato dall'altro, cioè sente una voce che entra in lui e gli comanda qualcosa. E questa voce per il soggetto viene da fuori.
Ah, ok, non è interna, non è interiore.
Non è, come dire, qualche cosa di riconducibile a una propria elaborazione psichica. È un vero e proprio comando, è la Madonna che parla, Napoleone che ordina, eccetera, eccetera. Queste sono però le forme più classiche della psicosi, paranoia, la schizofrenia, quelle forme nelle quali abbiamo appunto la presenza di cosiddetti fenomeni elementari. Ci sono tutto un altro ambito delle psicosi dove il soggetto va alla deriva.
Ci può fare qualche esempio?
Una situazione in cui queste condizioni si manifestano in modo chiaro è quando c'è un lutto, no?
Sì.
Quando c'è la morte di qualcuno di molto importante, di una madre, di un padre, di un fidanzato, no? E la risposta a questo tipo di situazioni non è semplicemente la sofferenza radicale che qualunque essere umano prova, ma è la caduta radicale del soggetto che a partire da quel momento si lascia cadere, va alla deriva.
Perde la volontà di reagire?
Si sgancia dal mondo.
Quindi gli effetti possono essere diversi e il punto in cui questa sofferenza psichica sfocia può essere diverso, ma le cause sono sempre le stesse.
Non è possibile ricondurle a un solo fattore di solito. Direi che la cosa importante è evitare di rifarne una riduzione a cause sociali e a cause biologiche. Bisogna sempre valutare caso per caso, non possiamo mai fare una generalizzazione. Però tendenzialmente c'è qualcosa che subentra nella vita di un soggetto a partire da un certo momento che, in concomitanza delle situazioni anche casuali della vita, può avere il potere di mostrare, di slatentizzare, di far emergere una fragilità di funzionamento.
Quindi disturbi diversi possono essere il risultato di una stessa causa, lo stesso lutto, abbiamo citato il lutto, quindi lo stesso trauma, la stessa esperienza di sofferenza che per una persona porta a un tipo di disturbo, per l'altra può invece crearne un altro. È una risposta?
È una risposta che però per ogni soggetto assume un peso particolare, no? La morte di qualcuno non per tutti assume lo stesso tipo di rilevanza, così come un abuso non produce in tutti i soggetti lo stesso tipo di effetto. Ci sono alcuni che riescono a far fronte a questo trauma in un certo modo, per altri è l'apertura di un baratro.
Ci sono delle età o dei momenti della vita in cui è più facile o è più frequente che si sviluppino delle psicopatologie?
Ogni età ha le sue psicopatologie, diciamo così. È chiaro che ci sono delle congiunture in cui è più frequente che si possa innescare qualcosa di questo ordine. Sono quelle congiunture in cui è in gioco un passaggio fondamentale della vita. So, mi viene per esempio la pubertà.
Nell'evoluzione, dunque, quando c'è un blocco, quando c'è qualcosa che non permette poi lo sviluppo fluido della maturità psichica.
Diciamo che ci sono dei momenti della vita in cui il soggetto è chiamato a fare un salto e allora non tutti riescono a farlo questo salto, alcuni precipitano. Quando si precipita ci si deve inventare qualcosa d'altro per poter stare in piedi. La creazione di sintomi, come lei diceva, di disturbi, è un'invenzione anche in un certo senso che permette al soggetto di agganciarsi da qualche parte per non precipitare nell'abisso.
Una richiesta d'aiuto?
Ma non sempre. Noi tendiamo a leggerla soltanto in negativo, come un indice appunto di un non funzionamento, però per il soggetto ha anche un valore stabilizzatore, in certo senso, perché è comunque un modo di darsi un nome.
Come si fa a distinguere quando è un disturbo mentale e quando invece è una condizione psicofisica che riguarda un periodo o un tratto del nostro carattere? Cioè, come faccio a decidere quando dalla eccessiva attenzione all'ordine, al controllo sulle cose, si passa invece a dei sintomi che possono poi chiamarsi, per esempio, disturbo ossessivo compulsivo?
Faccio magari un esempio che può aiutare a capire. In adolescenza, come le dicevo, ci sono tutta una serie di sintomi che si innescano. Pensiamo, non so, all'uso delle droghe, disturbi alimentari. Come distinguiamo quei casi in cui abbiamo a che fare davvero con una tossicomania o con un disturbo alimentare, quei casi in cui invece si tratta più di un ancoraggio transitorio? Beh, lo scopriamo per il fatto che per alcuni soggetti diventa una condizione irrinunciabile nella vita, e cioè non possono stare più senza dopo averla trovata, e quindi vanno avanti nel corso della loro vita e si portano dietro questa soluzione anche nell'età adulta. Mentre per la gran parte dei giovani si tratta di soluzioni transitorie che portano avanti fino a quando non trovano qualcosa di più solido a cui agganciarsi, a quel punto non ne hanno più bisogno.
Come si trova qualcosa di più solido a cui agganciarsi? A chi si fa riferimento?
A volte è l'incontro con un desiderio più forte attorno a qualche cosa che fa sentire vivo il soggetto, delle cose che fa, delle attività, un lavoro che coinvolge. A volte è per la via dell'incontro amoroso che si riesce a trovare qualcosa che possa prendere il posto di queste soluzioni disfunzionali. Direi che possono essere varie le soluzioni, però, diciamo così, nella gran parte dei casi queste scelte sono transitorie. Sono scelte in parte anche condizionate dallo spirito dell'epoca, no? Perché si tratta di sintomi contemporanei.
Il fattore tempo influisce inevitabilmente anche, lei l'ha citato prima, sul manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Se penso che fino a qualche anno fa anche l'omosessualità, certo, era identificata come disturbo mentale, mi viene in mente che poi, insomma, c'è un lavoro da fare anche rispetto appunto allo specchio dei tempi e a come la società cambia anche intorno ai disturbi che dimostra di avere. Come si fa a relazionarsi con l'attualità, con quello che succede intorno, sapendo che invece queste sono cose che appartengono anche ad una veste ancestrale, profonda e molto difficile da cambiare dell'individuo?
Questo è un problema molto importante che caratterizza il campo della psicopatologia, cioè il campo della psicopatologia è storico, vuol dire che è soggetto in buona parte allo spirito del tempo che cambia, no? E quindi giustamente lei faceva l'esempio dell'omosessualità, che fino a 60 anni fa si riteneva, si scriveva che era qualcosa che aveva a che fare con una psicopatologia, oggi non troverà più quasi nessuno che sosterrà una tesi di questo genere, no? Questo perché, diciamo, i cambiamenti interni alla società modificano anche il sistema dei valori. Vediamo che ogni 10-12 anni cambiano e ci sono delle diagnosi che spariscono, delle nuove diagnosi che entrano. Questo campo non è come la matematica o la fisica. scientificità di ciò che viene sostenuto è debole, nel senso che ci sono vari modi di leggere quello che accade nel campo psichico.
È un limite o è una forza?
Ma tutte e due le cose, direi. È un limite nel senso che non possiamo arrivare a delle formalizzazioni matematiche, a delle leggi universali. È una forza nel senso che questo tiene conto di ciò che caratterizza l'essere umano come essere parlante, il fatto che quello che accade nell'esperienza umana è soggetto a diversi modelli interpretativi e non è il caso, il campo della psicopatologia non è omogeneo.
Sì, poi alcuni ambiti immagino si prestino maggiormente ad un'interpretazione anche alla luce di quella dimensione storica. Lei è vicepresidente della Federazione Italiana Disturbi Alimentari ed è presidente di Kinea Milano e si occupa da molti anni di disturbi del comportamento alimentare, quindi anoressia, bulimia, disturbo d'alimentazione incontrollata, che in molti conoscono come binge eating.
Esatto.
E in questo, per esempio, la dimensione storica...
Sì.
Il fatto che i disturbi del comportamento alimentare, in particolare l'anoressia e la bulimia, siano stati visti per anni legati alla proposta di modelli inarrivabili di magrezza, di perfezione che arrivavano dai media, dalla moda. In realtà poi di recente si è scoperto che con il cibo hanno meno a che fare di quanto si potesse dire all'inizio. Ci racconta qual è il legame, per esempio nel caso dei disturbi alimentari, tra le sollecitazioni esterne e poi invece il conflitto interiore, la sofferenza interiore.
È molto importante anche qui tenere conto sia della dimensione storica sia della dimensione singolare. Esiste una dimensione storica che ha un peso, soprattutto nel fenomeno della diffusione di massa. L'epidemia in campo psichico, nelle psicopatologie, ha una caratterizzazione anche storica. Ci sono dei momenti storici in cui alcune malattie dilagano. No?
Si dice che diventino di moda, ma invece in realtà forse c'è un terreno in cui attecchiscono.
Queste patologie, disturbi alimentari, così come del resto le tossicodipendenze, esplodono nei paesi a grande sviluppo capitalistico avanzato, la Nord America, l'Europa, l'Australia, il Giappone, la Corea del Sud. E che cosa caratterizza questi paesi rispetto alla questione alimentare? Questi paesi per lo più... Il problema di procurarsi il cibo per sopravvivere è in parte superato. Il problema che si presenta e che mantiene gli steccati tra le classi sociali diventa il problema della qualità del cibo, ma non il problema del mancare del cibo per sopravvivere, no? Allora, proprio nel momento in cui il problema del cibo come oggetto di sopravvivenza viene in qualche modo superato, allora lì abbiamo l'esplosione dei disturbi alimentari. Di tutta una serie di dimensioni legate al rapporto dell'uomo col cibo che non sono riducibili alla pura nutrizione. Quindi abbiamo l'esplosione della dimensione immaginaria del cibo, della sua dimensione simbolica come oggetto di scambio sociale, della sua dimensione anche legata alla soddisfazione.
Certo, se penso a tutti i significati simbolici, rituali, culturali che diamo al cibo e a tutte le implicazioni personali legate ai ricordi, alle emozioni, è sicuramente un elemento chiave della nostra identità.
Pensiamo all'attenzione che nelle nostre società si ha nei confronti del cibo, della cucina, degli chef. No, è qualcosa che era impensabile in altre epoche.
E questa relazione intensa, stratificata con il cibo, come si trasforma nei disturbi alimentari?
Rispetto al disturbo alimentare però bisogna anche dire questo, che non è mai sufficiente il condizionamento sociale per determinare la creazione di una vera e propria anoressia o bulimia o binge. Occorre che entrino in gioco delle componenti che sono strettamente legate alla storia del soggetto.
E quali sono le cause più ricorrenti in queste storie soggettive?
Pensiamo all'anoressia, c'è qualcosa che il soggetto sperimenta nella sua vita già infantile che ha a che fare con una difficoltà a cogliere di poter avere un posto nel desiderio dell'altro, cioè soprattutto nel desiderio delle persone per lui più importanti, che sono i suoi familiari, i suoi genitori. C'è qualcosa lì che è opaco per il soggetto, no? E che molto spesso si viene a creare una confusione inconsapevole nei genitori tra quella che è la risposta ai bisogni fondamentali la sopravvivenza e la dimensione del desiderio del dono d'amore. Una cosa che per esempio notava una grande clinica dei disturbi alimentari, Hildebrook, un'americana, lavorando con la coppia bambino-madre di bambini obesi o anoressici, era che all'epoca, parlo degli anni 50, la risposta della madre, per esempio, al pianto del bambino era dare cibo. E quindi, diciamo, veniva saltato il tempo di una interpretazione del pianto del bambino, che non è automaticamente una richiesta di cibo, non è automaticamente il segnale della fame, perché il bambino può piangere per molte ragioni diverse. Può piangere perché magari si sente solo, magari vuole avere, diciamo, l'attenzione della mamma, o magari è angosciato per qualcosa d'altro, no? E quindi, diciamo così, la questione tende a prendere alla sua origine la forma di una confusione nei genitori, prima di tutto, che produce come effetto una insicurezza nel bambino, nella bambina, rispetto al posto che lui ha nel loro desiderio.
C'è confusione nel nutrimento, quindi c'è un nutrimento fisico, reale, che poi invece non soddisfa la richiesta di un nutrimento interiore e psichico.
Sì, perché che come sappiamo il soggetto umano non si nutre soltanto di cibo, ma si nutre del desiderio dell'altro.
Più passa il tempo e più siamo abituati a parlare di disturbi. Tanti dei comportamenti che 20 anni fa chiamavamo tristezza, pigrizia o eccessiva vivacità, ora sappiamo definirli meglio. È un bene perché diventiamo più sensibili o rischiamo di autodiagnosticarci malattie contemporanee che in fondo non abbiamo?
Sicuramente c'è una maggiore sensibilità diffusa, che è soggetta però anche a dei rischi, no? Come se si chiedesse agli esperti di dare un manuale di come ci si fa in queste situazioni. È una domanda comprensibile, però, nel senso che non esiste questo manuale, no? E quindi, per quanto possano dire gli esperti, poi alla fine si è chiamati a inventarsi una propria soluzione.
A chi ci si può rivolgere per cercare una soluzione? Al medico di base?
Prima di tutto, certo, il primo referente spesso è il medico di base. Il medico di base, se è una persona sensata, coglie quando non si tratta di un problema che è riconducibile a una causalità medica, cioè una causalità organica, e invia a uno psicologo o uno psicoterapeuta perché possano provare a trattare il disagio che è emerso. Nel caso dei disturbi alimentari la questione è articolata perché sono anche disturbi che toccano in modo invalidante il corpo e quindi c'è comunque bisogno anche di una presa in carico medica. L'importante è non ridurre il problema tutto alla dimensione medica perché sarebbe una cecità e quindi in questi casi ci si trova a dover lavorare un po' in rete tra medici, psicoterapeuti.
Unire le forze, altrimenti sicuramente si lascia indietro un aspetto del problema che non si sta valutando.
Sì.
E anche rispetto alle cure, sono sempre cure che chiamano, per esempio, una terapia farmacologica insieme alla psicoterapia?
Spesso. Nel campo dei disturbi alimentari spesso c'è questo tipo di esigenza, cioè di unire alla terapia di parola una terapia che tenga conto del fatto che c'è un corpo reale di cui il paziente non è affatto padrone, anche se si illude di esserlo magari, soprattutto nei casi di anoressia, e che se lo si lascia andare troppo rischia di scivolare via. Non a caso l'anoressia è una delle sindromi psichiatriche con il più alto tasso di mortalità. Ma sarebbe molto più alto questo tasso di mortalità se non ci fosse l'intervento della medicina, ricovero in ospedale in diversi casi, che permette di mettere un limite alla corsa verso la morte. È quello che dicevamo prima, si tratta spesso di patologie dove non si è incorporato un limite e quindi quando ci si trova in quei frangenti critici in cui per esempio si inizia a dimagrire progressivamente, il soggetto non è in grado di mettere un limite a tutto questo, occorre che ci sia qualcun altro che lo possa fare per lui in quel momento. Altrimenti il rischio è effettivamente andare verso la morte.
Secondo lei c'è un elemento che stiamo perdendo di vista, una specie di filo conduttore che leghi insieme tutti i disturbi mentali e magari qualcosa che potrebbe invece aiutarci nell'ottica della prevenzione non solo poi della guarigione, quindi non entrare in corsa, ma accorgerci prima che qualcosa non sta andando bene.
Direi che in generale la prevenzione più efficace è la formazione. Quindi è importante poter aiutare gli insegnanti, tutti coloro che sono a contatto, per esempio, con i giovani, ad avere un'idea non riduzionistica di questo tipo di problemi, no? A non pensare, per esempio, che si possa risolvere le cose facendo una spiegazione informativa di come funziona la vita sessuale o di come funziona il rapporto sano con l'alimentazione, perché questo serve a poco da solo. La cosa importante è cercare di avvicinarsi un po' di più a quella che è l'esperienza incandescente dei giovani e quelle che sono le difficoltà che attraversano in quel tempo della vita che si apre con la pubertà e che è pieno di incognite rispetto a tutte le decisioni fondamentali dell'esistenza, da qual è la mia posizione sessuata, a quale sarà il mio futuro, il mio destino nella vita, che cosa farò come lavoro, qual è il senso della vita, tutte questioni che esplodono in quel tempo dell'esistenza e che ciascuno ha bisogno di trovare il suo modo, il suo tempo per poter trattare.
Secondo lei c'è ancora uno stigma intorno ai disturbi mentali?
Beh, è complessa come risposta da dare, perché da un lato c'è un problema di aggiornare la formazione. Sullo stigma esiste questo problema, pensiamo all'obesità per esempio. Sull'obesità esiste uno stigma enorme, perché cozza con quelli che sono gli ideali sociali diffusi nel nostro mondo. E quindi è facile la tendenza, per esempio, un bambino obeso, un ragazzo obeso, a pensare che sia un soggetto moralmente debole, pigro, senza volontà, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è una dimensione di stigma che va elaborata, va trattata, va messa in discussione, senza dubbio. Secondo luogo, però, nel mondo contemporaneo c'è anche un'altra tendenza, che è quella a depatologizzare tutto, paradossalmente, no?
O iperpatologizzare o depatologizzare, non riusciamo mai a stare in equilibrio.
Sono due fratelli, sono come due facce della stessa medaglia. O tutto è patologico, quindi tutto è disturbo mentale, no? C'è una tendenza ad andare in questa direzione, oppure, ma in fondo è logico, se tutto è disturbo mentale, niente è disturbo mentale. E quindi abbiamo un rapporto un po' ambivalente con questa dimensione, credo.
Il problema è quando diventa malattia.
Il problema è quando si cristallizza e diventa effettivamente qualche cosa che produce poi nella vita del soggetto una condizione estrema. Lo mette a rischio o di sopravvivenza o di esposizione a condizioni esistenziali estreme.
C'è una differenza tra disturbo mentale e malattia mentale?
Vengono usati abbastanza come sinonimi. Qual è la differenza? Che il disturbo pensa alla sofferenza come a una malattia isolabile, scorporata dalla persona che la patisce. Mentre il sintomo, di cui ci ha parlato Freud, pensa sempre anche all'implicazione del soggetto nella sofferenza che vive.
Non è staccato, certo.
Non è staccato, è strettamente implicato. Sono due prospettive molto diverse di inquadrare la sofferenza psichica.
Diciamo, per Freud non capita, a qualcosa che appartiene all'individuo comunque si deve agganciare.
Sì, non si può pensare alla sofferenza che un soggetto sperimenta scorporata dal soggetto stesso e dalla sua vita. Per Freud questo è fondamentale, no? E questo cambia chiaramente il modo in cui leggiamo lo statuto stesso di questa sofferenza.
Le faccio un'ultima domanda. Si può guarire dai disturbi mentali? Completamente.
Credo che noi non possiamo rapportarci alla sofferenza psichica nello stesso modo in cui ci rapportiamo alla sofferenza fisica. Nella malattia fisica la medicina è mossa dall'origine da un ideale di orientamento che i latini lo chiamavano la restitutio ad integrum, cioè cosa vuol dire? Vuol dire fare in modo che il paziente dopo la cura torni esattamente nello stato precedente alla malattia. Per quanto riguarda il nostro campo, direi che è difficile far leva su questo stesso ideale. Primo, perché non è possibile una restituzione ad integrum. Secondo, perché la molla che cerchiamo di utilizzare nel trattamento psicoterapico, per esempio, è piuttosto di inventare qualcosa di nuovo nell'esperienza del soggetto, no? Che vada a trattare ciò che ha determinato la sua sofferenza. Quindi non è un ritorno allo stato precedente, è l'invenzione di qualcosa di nuovo che avviene nel corso del trattamento, che va ad aggiungersi e che aggiungendosi cambia la condizione del soggetto stesso. Siamo davanti a un altro tipo di funzionamento del trattamento.
E che incidenza di successo abbiamo?
Beh, difficile calcolare questo. Quello che posso dire è che quando qualcuno si ingaggia seriamente in una cura di questo genere, è difficile che non ottenga dei risultati importanti.
Giusto, siamo fiduciosi dunque.
Sì.
Grazie mille, grazie al dottor Domenico Cosenza, psicoterapeuta e psicanalista. La puntata di Sigmund finisce qui, ci pensiamo su. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Sigmund è un podcast prodotto dal Post e scritto da me, Daniela Collu. Trovate le altre puntate sull'app del Post e sulle principali piattaforme.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!